2024 di Enrico Pagliarini.
Bentornati, ecco a voi una nuova puntata di 2024. Se siete fra quelli che pensano che l'euforia per l'intelligenza artificiale si stia esaurendo, beh, dovrete rivedere le vostre aspettative, almeno secondo i numeri della trimestrale di Nvidia, che produce quasi da monopolista i chip più potenti che vengono usati dalle grandi aziende che sviluppano e addestrano sistemi di intelligenza artificiale, soprattutto intelligenza artificiale generativa. È vero che non ci occupiamo di finanza nel nostro programma, ma è sempre opportuno tenere d'occhio l'andamento delle aziende per capire se i trend tecnologici sono confermati, smentiti, se c'è qualche cosa che sta cambiando. Bene, l'azienda di Santa Clara in California ha registrato nei primi tre mesi dell'anno ricavi per 26 miliardi di dollari, in aumento del 262% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma soprattutto a fare impressione è l'utile netto, che su 26 miliardi di fatturato è salito a quasi 15 miliardi, 14,8 miliardi di dollari, più 628% se confrontato con il dato di 12 mesi fa. E non è un caso che quasi tutte le grandi aziende stiano sviluppando propri chip per cercare di smarcarsi da Nvidia, e già oggi gli ordini verso altri fornitori stanno accelerando, anche se, come ci dicono i numeri, Nvidia fa la parte prevalente di questa crescita del mercato. Poi sicuramente non potremo continuare a questi ritmi, però per il momento questo è quanto. L'altra notizia della settimana legata all'intelligenza artificiale riguarda le critiche sollevate dall'attrice americana Scarlett Johansson, che ha definito spaventosamente simile alla sua una delle voci con cui parlava la nuova versione di ChatGPT di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. La voce si chiama Sky, però dicevo parlava perché è stata ritirata per evitare ulteriori polemiche, anche se in settimana si è capito che la voce è effettivamente di un'attrice diversa dalla Johansson, e OpenAI ha detto che non voleva copiare la voce. Allora, a questo ci crediamo poco, però è vero che, infatti, la stessa attrice non ha detto è la mia, ha detto però è spaventosamente simile alla mia, e non va bene sta cosa. In realtà, secondo molti, il caso è stato creato ad arte dopo che Scarlett Johansson era stata contattata da Sam Altman per prestare la propria voce a questa novità di ChatGPT e lei aveva rifiutato. Ma certo, sei l'attrice più pagata al mondo, o comunque più o meno, e tu presti la voce a ChatGPT, ma stiamo scherzando? Ma è certo che ti dice di no. E dopo è stata selezionata la voce di un'attrice che già mesi prima, perché questa settimana il Washington Post ha parlato con l'agente di questa attrice, ha visto anche i documenti, i contratti, e mesi prima era già stata contattata, era una delle tante attrici o attori che avevano prestato la voce per ChatGPT, la parte vocale di ChatGPT. E se vi domandate perché proprio Scarlett Johansson, perché proprio lei, perché sua era la voce nel film Her, dove c'è uno che si innamora di una macchina, un film molto, insomma, molto noto, e sicuramente è stato citato tante volte recentemente, perché questo film una decina di anni fa aveva previsto più o meno si sta presentando oggi, vista la capacità di queste macchine di interagire. Nuovi problemi, nuove domande stanno nascendo quando ci scontriamo con l'uso di intelligenza artificiale. Non è certo la prima volta che si usano voci molto simili o quasi clonate, però certo i sistemi di intelligenza artificiale stanno aprendo un nuovo scenario, e difatti a Hollywood non si parla d'altro, perché il tema è sicuramente molto sentito. Altre notizie in breve selezionate durante la settimana.
Digital News.
La tedesca DeepL, specializzata in traduzioni, ha raccolto capitali per 300 milioni di dollari da alcuni venture capital. DeepL è sicuramente uno dei leader a livello globale per la traduzione, attualmente in 32 lingue, dichiara di avere oggi 100.000 aziende clienti a 7 anni dalla nascita nel 2017. Fra le novità lanciate nel corso degli ultimi mesi, un assistente di scrittura per la comunicazione aziendale basato su modelli linguistici di grandi dimensioni, quindi gli LLM, cioè tipo ChatGPT, che essendo progettato specificamente per le traduzioni presenta, secondo l'azienda, un basso rischio di produrre le cosiddette allucinazioni, o comunque chiamiamoli errori. E da questo punto di vista devo dire che c'è un tema di dibattito, perché ad esempio questa settimana un gruppo di esperti di privacy europei, che fanno riferimento ai garanti privacy europei, ha detto che nonostante gli sforzi fatti da ChatGPT, gli errori che il chatbot continua a produrre non sono compatibili con quanto stabilito dal GDPR in materia di accuratezza dei dati. E il GDPR, giustamente dico, dice che i dati personali devono essere usati con accuratezza. E visto che il chatbot, ma non solo quello di ChatGPT, continua a inventare cose sempre meno, sempre più, in maniera più precisa risponde, però questo rimane un problema. A proposito di finanziamenti a startup, sono invece 220 milioni raccolti da una startup francese chiamata H, semplicemente così, nata pochissimi mesi fa. Quindi H non ha fatto nulla per adesso, cioè sta sviluppando sistemi automatizzati basati su intelligenza artificiale in grado di eseguire compiti tradizionalmente svolti da umani o per aumentare la produttività dei lavoratori. E a chi si chiede, ma come mai gli è andato 220 milioni così sulla fiducia? Perché? Perché all'interno di questa startup, cioè questa startup è stata fondata da ricercatori che sono in parte ritornati a Parigi o comunque andati a Parigi e provengono da grandissime aziende, da Google e tante altre tra le più blasonate. E quindi sulla fiducia gli hanno dato sti soldi, che sono molti per una startup europea e francese. Mentre se ci spostiamo negli Stati Uniti, un pochettino sorprende, ma non più di tanto, perché l'americana Scale AI ha raccolto 1 miliardo. Così, via, 1 miliardo. Scale fornisce un sistema di catalogazione dei dati alle aziende che vogliono addestrare modelli di apprendimento automatico, una cosa molto tecnica, però è una di quelle aziende, ce ne sono altre, che ne so, penso a Databricks, che fanno delle soluzioni software che servono a chi sviluppa intelligenza artificiale, sono gli ingredienti base per poi lo sviluppo dei large language model, eccetera, eccetera. Quindi per questo vale molto. Si è tenuto in Corea del Sud il secondo summit globale sull'intelligenza artificiale, si sono ripetuti richiami per un accordo mondiale per una regolamentazione del settore. Per il momento l'ha fatto in maniera, cioè un po' tutti gli stati hanno fatto qualche piccola regola, però diciamo nessuno ha fatto un regolamento onnicomprensivo, piuttosto sono robusto, alcuni dicono fin troppo pesante, come l'AI Act dell'Unione Europea, che tra l'altro questa settimana è stato votato definitivamente, così non dobbiamo più farlo, perché l'abbiamo detto 1000 volte, approvato qua, approvato là, approvato lì, questa volta è stato approvato definitivamente, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e andrà in vigore fra un paio di anni, ma alcune cose vanno in vigore prima. Allora, tornando alla Corea del Sud, 16 grandi società hanno firmato un impegno volontario a sviluppare la tecnologia in modo sicuro. Che cosa voglia dire in modo sicuro? Si sa, però si tratta, no, in realtà insomma c'è scritto qualcosa, comunque si tratta di aziende tra le più famose negli Stati Uniti, Cina, Corea del Sud e Emirati Arabi, che continuano ad investire miliardi in intelligenza artificiale. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Sempre in settimana la Corea del Sud ha annunciato un pacchetto di aiuti per l'industria dei semiconduttori da, a proposito di miliardi, 19 miliardi di dollari. Ricordiamo che in Corea del Sud ci sono tra le aziende più grandi al mondo nella produzione anche di chip, ma di microprocessori, ma soprattutto di memorie. Pensate che Samsung è il principale produttore di memorie al mondo e quelli sono sempre semiconduttori. Mentre c'è stato un ulteriore rinvio del lancio verso la stazione spaziale internazionale della navetta americana Starliner della Boeing, per la prima volta con un equipaggio di 2 astronauti, dovrebbe andare in orbita con un equipaggio di 2 astronauti, l'Unione Europea decide di investire in una propria navetta per ora cargo che garantisca un accesso indipendente e duraturo nell'orbita bassa terrestre anche dopo che la stazione spaziale terminerà le operazioni. Thales Alenia Space, che è una joint venture dove Leonardo ha il 33%, il 67% dei francesi, ma ha delle operazioni molto importanti e buona parte di questo progetto verrà realizzato a Torino. Allora, Thales Alenia Space ha firmato un contratto da 25 milioni di euro con l'Agenzia Spaziale Europea e un contratto analogo è stato firmato dalla startup tedesca The Exploration Company. L'intenzione è produrre un cargo che volerà nel 2028, un primo test nel 2028. Un'ultima notizia che arriva dall'Associazione Italiana Internet Provider, che ha lanciato un allarme e si rivolge sia al governo che alle istituzioni europee per evitare che la gestione software delle reti di telecomunicazione venga affidata a cloud provider esteri, cioè extraeuropei. E questo soprattutto, ma non solo, ma soprattutto per questioni di sicurezza nazionale. Benvenuti a questa nuova puntata di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, raggiungibile a 2024 e radio24.it.
Even going all the way back to the beginning of modern computing, say 70 years ago, there have been two real dreams we've had. First is, can computers understand us instead of us having to understand computers? And second, can computers help us reason, plan, and act more effectively on all that information? Those are the two dreams that we've had for the last 70 plus years. And here we are. I think that we have real breakthroughs on both fronts.
Allora, questa era la voce di Satya Nadella, il numero uno di Microsoft, amministratore delegato apprezzatissimo, ma poi ha dimostrato anche lungimiranza in quello che ha fatto negli ultimi anni. E diceva, se andiamo indietro all'inizio dell'era moderna dei computer, diciamo 70 anni fa, abbiamo sempre avuto due sogni. Primo, i computer potranno mai capire noi invece che essere noi a capire, a dover capire i computer? Secondo, ci potranno mai aiutare a ragionare, pianificare, essere più efficaci? E dice, secondo me ci siamo. Certo, lui fa l'amministratore delegato di Microsoft, ha investito miliardi, oltre che nella sua azienda, ma anche in OpenAI, e quindi deve raccontare questo scenario che cambia. Però effettivamente, se uno ci pensa, stiamo vedendo cose incredibili. Poi rimane molto da fare, dobbiamo migliorare su alcuni punti nell'applicazione in azienda di questi sistemi, ci sono da fare sicuramente sempre dei ragionamenti, bisogna ponderare le cose, fare, come si dice, il fine tuning, la sintonizzazione precisa dei sistemi. Però non c'è dubbio che da circa due anni stiamo parlando di tecnologie che sembrano effettivamente magiche. Satya Nadella parlava alla Build 2024, che è la conferenza annuale per gli sviluppatori di Microsoft, dove è stato mostrato come sarà il nuovo Windows potenziato dall'intelligenza artificiale. Roberto Pezzali, esperto di tecnologia dalla redazione del sito internet di tecnologia, dday.it. Ciao Roberto, bentornato.
Ciao Enrico, un saluto a tutti.
Partiamo da un quadro generale, anche in questo caso ovviamente parliamo di intelligenza artificiale, di fatto le novità si riducono a queste due parole, intelligenza artificiale sempre di più, anche nel sistema operativo più diffuso al mondo, almeno nei computer dei consumatori in molte aziende, ovvero Windows. Che cosa accadrà nei prossimi, diciamo, settimane, mesi? Ma ci vorrà forse anche un po' più tempo perché si diffondano queste novità, poi spieghiamo anche perché, però partiamo dalle novità.
Allora, la novità è che Microsoft ha preso i normali computer, però i notebook, li ha immersi in un liquido chiamato IA, li ha tirati fuori sgocciolati e ha intriso il computer di intelligenza artificiale. Questo vuol dire che non si collega solamente a servizi esterni quelli che conosciamo tutti, ma proprio che le funzionalità del sistema operativo sono potenziate dall'IA e permettono di fare cose che non sarebbero altrimenti possibili. L'esempio, quello più forse wow, è Recall, una funzionalità chiamata Recall, che memorizza. La cosa potrebbe far paura, ma dopo spiegamo meglio perché non è così paurosa. Okay. Memorizza ogni cosa che un utente fa sul computer, ogni cosa che vede, ogni cosa che ascolta, ogni sito che visita, qualsiasi cosa, e tu potrai chiedere al tuo computer domani, dopodomani, di ritornare a quel momento con una richiesta naturale. Tipo, mi ricordi quella volta che ho visto quel film che parlava di, non so, Microsoft? Oppure, mi trovi tutti i documenti che ho compilato dopo aver fatto la chiamata con Tizio, con Caio? Cioè, quindi puoi fare tutte queste interazioni in linguaggio naturale e il sistema ricorderà esattamente tutto quello che hai fatto. Ora, potrebbe spaventare perché uno dice, ok, ma la privacy, qualcuno si è già ovviamente lamentato, però Microsoft ha detto che tutto viene fatto in locale e ogni singolo dato non viene inviato alla rete, quindi chiede spazio su disco, c'è un'intelligenza artificiale che lavora on device, e forse on device è la parola chiave, perché proprio il concetto di questa nuova IA di Microsoft è il fatto che lavora sul dispositivo e lavora anche quando il device è sconnesso da internet, quindi questo si può utilizzare anche col dispositivo sconnesso dalla rete. Non è l'unica cosa, per esempio, perché anche le foto, ci saranno dei sistemi per restaurare le fotografie. Molti di noi hanno fotografie magari che arrivano da scansioni di vecchie pellicole, quindi automaticamente l'IA le renderà ad alta definizione. Ci sarà una voce che ci può raccontare, per esempio, degli album in base a quello che vede. Quindi sono tante piccole funzionalità inserite all'interno del sistema che potenziano e ci permettono, diciamo, di avere davvero quell'assistente che mi ha sempre sognato e non abbiamo mai avuto.
Molto interessante. Sicuramente Recall, come tu dicevi, ha sollevato subito un po' di preoccupazioni, tant'è che Elon Musk, subito dopo la presentazione di Satya Nadella, che è il capo di Microsoft, di questa funzionalità Recall, ha detto disattivatelo subito, è una cosa paurosa, però come tu giustamente spiegavi, tutti i dati rimangono in locale, e questo è un po' un trend che stiamo vedendo trasversale a tutta l'industria, cioè quello di inserire intelligenza artificiale sul dispositivo e dare capacità al dispositivo e ridurre la quantità di dati che vengono trasferiti in rete e in cloud.
Beh, assolutamente. Allora, è un approccio ibrido all'IA, che è quello che stanno adottando un po' tutti. Ci sono delle elaborazioni che richiedono una quantità di potenza di calcolo esagerata e per quello ovviamente servono i data center. Però ci sono tante piccole cose che invece puoi utilizzare l'IA in locale, soprattutto quegli aspetti che riguardano appunto la privacy, prima di tutto, ma anche la reattività e la latenza del sistema. Degli esempi di machine learning, quindi di IA locale, possono essere, non so, il piccolo filtro della fotocamera quando fai le chiamate, che ti sfoca lo sfondo o che ti modifica la pupilla per far sì che sembra che tu stia guardando veramente nella fotocamera e non magari lo schermo, visto che è decentrata e spesso sai che nelle call sembra che tu guardi un'altra parte, oppure quella che pulisce l'audio, oppure ancora quello che ti corregge magari i refusi o la trascrizione del video in tempo reale mentre guardi un film con i sottotitoli generati dall'IA. Tutte queste cose sono funzioni che non hai il tempo di mandare il dato su internet o spesso non vuoi nemmeno mandarlo per questioni di privacy, e questo è appunto il motivo per il quale c'è questo approccio ibrido, quindi quello che posso fare sul dispositivo lo faccio sul dispositivo, il resto uso il cloud. Ovviamente per farlo sul dispositivo serve potenza di calcolo, e qui l'IA è pesante.
Esatto, e qui arriviamo a un altro punto importante, perché attualmente tu del resto su dday.it, negli articoli che hai scritto su l'evoluzione di Windows e su quello che viene definito PC Copilot Plus, cioè i computer che sono abilitati per Copilot, per questa evoluzione di Copilot, tu scrivi che ad oggi nessun computer può funzionare con queste novità.
No, l'hanno detto chiaramente loro, hanno posto, diciamo, dei limiti, delle barriere, perché tante piccole cose possono essere fatte e sono sicuro che arriveranno anche sugli altri computer, perché già un po' di IA c'è in tutti i computer, c'è sugli smartphone, c'è ovunque. Per queste funzioni che sono un pochino più potenti, diciamo, come la stessa Copilot, che deve memorizzare una quantità di informazioni esagerate, perché se uno pensa a tutto quello che fa sul computer ogni giorno, veramente deve ricordarsi
questa Recall.
Esatto, categorizzarle per far sì che vengano richiamate, non è una registrazione, cioè è un capire quello che uno ha fatto in modo tale che puoi tornare con una domanda a quell'esatto momento, anche senza chiedere la cosa precisa, ma dandogli semplicemente magari un contorno. E per questo serve un computer assolutamente potente. Loro hanno messo questa barriera di 40 tera ops, quindi trillion of operations per second, che diciamo è oggi la misura di calcolo della potenza dell'IA dei computer, e ancora computer con questa potenza Windows non ce ne sono. Li hanno presentati, ma ancora non ci sono. Però li hanno presentati l'altra sera, ecco, e c'è una novità grossa.
Infatti ci arriviamo, però tra un attimo, perché prima vorrei domandarti, quindi questa evoluzione comunque richiederà del tempo, perché non è che domattina, fra un mese, ma neanche fra sei mesi o un anno, tutti si doteranno di nuovi computer, cioè ci metteremo un po' di tempo, non è che si vende un miliardo di computer all'anno.
Assolutamente no. Windows si evolverà in questa direzione, tutto si evolverà in questa direzione, ovviamente ci sono dei requisiti, quindi si andrà avanti con quello che c'è adesso, pian pianino arriveranno delle funzionalità a secondo dei computer, e credo che anche quella barriera che ha messo, sai, 40, è una barriera un po' fittizia, perché ok, recolva con 40, ma poi l'anno prossimo un nuovo modello che fa qualcosa di straordinario, magari ne richiede 80.
Ah sì.
Quindi... Sì, siamo sì. Più nella condizione in cui, cioè, non è un computer classico dove tu dici deve fare qualcosa, ok, ma lo fa un pochino più lenta. No, cioè con l'IA è quasi un cervello digitale, quindi deve fare qualcosa. In qualche caso può farlo più lento, in qualche caso può non farcela perché richiede troppa memoria, magari il modello, o richiede troppa potenza di calcolo, e quindi non riesce proprio a far partire la funzionalità.
Certo.
Quindi va una certa discriminazione tra le varie macchine, che è un po', se ci pensi, al gioco che serviva anche per andare a vendere più computer o computer diversi più innovativi, perché negli ultimi anni veramente, tranne aumentare un pochino la potenza ogni anno, ma le persone non se ne accorgono, negli ultimi 5 anni tu prendi un computer di 5 anni fa e va ancora benissimo.
Ah sì sì, non c'è dubbio. E ecco, a proposito di questi nuovi computer, la novità, potremmo dire anche rivoluzionaria, che per la prima volta arrivano processori Qualcomm. Ricordiamo che Qualcomm è il più grande produttore indipendente di chip per smartphone, l'americana Qualcomm, e sono basati su un'architettura ARM che fino ad oggi era usata solo sugli smartphone, mentre l'architettura dei computer era diversa.
Sì, nell'ambito PC Windows sì. Allora, diciamo che... Terza volta che il mondo Windows ci prova, perché erano partiti addirittura con Windows RT tanti anni fa,
sì,
ed era ARM, ma era un processore derivato dal mobile e non ha funzionato. E la gente non capiva, cioè provava, non c'erano applicazioni, la gente li ha comprati, lanciava l'applicazione, non funzionava, diceva no, guarda, questo è un processore ARM, non va l'applicazione, li riportava in negozio. Sono morti dopo un anno. Ci hanno riprovato negli ultimi anni usando dei processori da smartphone. C'è stato un Surface, il Surface Pro con Snapdragon 8CX, che era un altro processore Qualcomm, ma anche qua non è funzionato. Cosa è successo? È successo che 2 anni fa Qualcomm ha assunto l'intero team che aveva sviluppato, pensa, gli Apple Silicon, che sono fatti con architettura ARM. L'ha assunto, questi ragazzi erano usciti, avevano creato una startup chiamata Nuvia, Qualcomm si è mangiata Nuvia e ha portato questo progetto di processore per PC innovativo, e le premesse sono ottime. Quindi per la prima volta abbiamo veramente un concorrente credibile che può portare nel mondo Windows una potenza paragonabile a quella dei processori che abbiamo oggi sui computer, ma con quell'efficienza energetica, quei bassi consumi che caratterizzano oggi i Mac. Un MacBook Air ti dura un giorno a prescindere da quello che fai, comunque non si scarica mai. Non era così proprio per Windows, e invece la promessa di questi nuovi processori è quella. Oltre al fatto che questi processori qua sono anche processori IA, quindi hanno anche un cervello, una neural processing unit molto potente, più potente di quella di Intel e AMD ad oggi, e quindi sono i primi processori già pronti per questi Copilot Plus PC. Ne hanno presentati ben 10 modelli, è la prima volta che 10 produttori insieme... Quindi ci sono tutti, c'è Lenovo, Acer, Dell, Samsung, c'è Microsoft stessa con il suo Surface. Tutti insieme all'unisono hanno presentato una vastità di macchine, tutte diverse, basate su questi nuovi processori. È la prima volta, vuol dire che veramente questa volta funzionano. Quindi abbiamo 3 scelte. Poi spiegare questa cosa in negozio, adesso magari se vuoi ne parliamo un pochino, non è così facile, perché veramente è un'architettura nuova.
Però... tutto quello che fa riferimento al mondo Windows, ovviamente a partire dal sistema operativo, ma tutti i programmi funzioneranno senza problemi o no?
Allora, per i programmi succede un po' come è successo con quando Apple ha lanciato il suo Apple Silicon, quindi ci sarà una sorta di emulatore che farà andare i programmi vecchi. Dovrebbero andare quasi tutti, stanno arrivando comunque molti programmi scritti apposta per ARM, Windows, Office sono già scritti per ARM, potrebbe esserci soprattutto sui giochi o su qualche suite particolare o comunque qualche suite pro, potrebbe esserci qualche incompatibilità inizialmente. Credo che per un'utenza di tipo consumer o per un'utenza business che comunque usa magari molto Office, usa Teams, usa strumenti di collaboration, grossi problemi non ce ne siano. Sicuramente non sono macchine oggi pensate né per i giocatori né per i professionisti che magari vanno a fare modellazione 3D, calcolo scientifico, magari per uno studente universitario che deve utilizzare qualche applicativo particolare dove comunque la soluzione classica o Intel o AMD è diciamo quella consigliata ad oggi finché non si sviluppa un pochino questo ecosistema.
Quindi l'architettura ARM proposta da Qualcomm innanzitutto è concorrente di Intel e AMD. I vantaggi principali già tu ce li hai ricordati, potenza comunque molto interessante, sono processori molto potenti pensati per l'intelligenza artificiale, consumano meno ma costano anche meno, cioè questi computer potrebbero costare meno mediamente?
In realtà abbiamo visto che ci sono grosse discrepanze di prezzo tra tutte le varie macchine presentate, tipo anche se sono computer simili c'è una differenza di prezzo magari di 1000 euro tra un modello e l'altro, diciamo che partono comunque da 1300 euro circa, 1200 euro, quindi non sono proprio laptop economici. Sono comunque prodotti di fascia alta, cioè il processore si chiama Snapdragon X Elite, c'è anche la versione Plus, comunque diciamo hanno puntato subito alla fascia alta perché hanno puntato subito al mercato aziendale di quelle persone che vogliono magari un computer leggero che consuma poco, con la batteria che dura tutto il giorno e con l'opportunità, perché essendo comunque un processore fatto da Qualcomm che ha portato il 5G sui smartphone, di avere un computer always connected grazie alla presenza del 5G all'interno.
Perfetto. Senti, tornando in generale a questa evoluzione, come tu giustamente dicevi all'inizio, questa intelligenza artificiale che viene integrata e inserita in Windows, stiamo parlando di qualcosa che si dovrà pagare su abbonamento o tu compri un computer, come abbiamo detto, Copilot Plus adeguato a queste novità e tutte le caratteristiche che tu hai descritto sono integrate, già disponibili, gratuite?
Allora, questa è una bella domanda. Per ora tutto è gratuito, però sappiamo anche, l'abbiamo visto anche con Samsung Galaxy, no? Il primo iPhone, dove Samsung ha detto per 2 anni alcune funzionalità sono gratis, poi vedremo. La realtà è che oggi tutto quello che viene fatto sul computer in locale non costa nulla. Tu hai comprato il computer, il processore tuo e diciamo l'intelligenza artificiale funziona. Tutto quello che invece passa da server esterni ha dei costi, quindi anche Copilot costa nell'ambito business per Microsoft, abbinato magari a Office che ti genera testi, che ti riassume le slide. Quindi ad oggi l'esperienza Copilot Plus è gratuita. Non escludo che possano esserci comunque delle funzionalità che usano però non tanto l'IA del computer, ma proprio l'IA in cloud, quindi loro si appoggiano a OpenAI, cioè GPT per Copilot. Alcune funzionalità avanzate che possono essere magari la creazione di video, oppure se tu devi fare una presentazione e ti devi trovare e generare le foto, potrebbero richiedere un abbonamento, come comunque c'è già per la parte appunto business o
perfetto
o pro.
Questi nuovi computer quando arrivano, quindi diciamo le novità descritte saranno disponibili su questi nuovi computer a partire da?
Ma siamo in periodo back to school, quindi tipo il Asus, Microsoft hanno detto dal 18-19 giugno, secondo me a luglio nei negozi uno potrebbe andare a provarli tranquillamente e vederli.
Anche in Italia?
Assolutamente sì, tipo Microsoft consegna i suoi Surface, 2 modelli, ha lanciato il 18 di giugno in Italia e tutti gli altri hanno detto comunque o estate o giugno, luglio, qualcuno, forse un paio di modelli ad agosto, però diciamo arrivano in tempo per il periodo scolastico perché sappiamo che il timing dei laptop è questo.
Perfetto, ultima domanda, giusto per essere ancora più chiari, di fatto queste funzioni sono integrate nel sistema operativo e quindi potranno essere utilizzate in tutto quello che gira sul computer, cioè indipendentemente dai programmi.
Assolutamente sì. Allora, 2 cose forse ne avevamo detto. Allora, la prima è che c'è un tasto Copilot sulla tastiera. dei nuovi laptop, sì, Copilot Plus. Quindi, come c'è il tastino Windows sui computer Windows, che è quello che richiamava le finestre un tempo e ti dava, diciamo, accesso rapido a molte funzioni di Windows, quindi se facevi, non so, il tasto Windows con la E ti apriva Explorer per navigare tra i file, oggi c'è un tasto Copilot che ti richiama le funzioni di Copilot. Quindi, diciamo, c'è proprio un invito a richiamarlo e a servirsene, è proprio integrato. La seconda cosa, sì, è, funziona con tutto, tant'è che hanno fatto vedere anche alcune applicazioni molto interessanti, anche in ambito ludico, funziona con le app e anche con i giochi. Tu pensa, stai giocando a Minecraft e puoi chiedere a Copilot come crea una spada. Lui guarda nel tuo inventario e ti dice: guarda, hai il rame, il bronzo, puoi fare così così e hai la tua spada. Quindi, diciamo, hai una sorta di assistente che guarda, la logica è quella di dire: colno, guarda quello che tu hai sullo schermo, quindi tu puoi chiedergli: suggeriscimi come migliora questa presentazione, sto scrivendo un testo, gli puoi chiedere: manca qualcosa, aggiungeresti qualcosa, e lui te lo dice. Quindi, diciamo, funziona assolutamente con tutti i programmi, perché lui guarda quello che c'è sullo schermo, ascolta la tua richiesta e capisce il contesto e ti risponde.
Interessante. Roberto, grazie come sempre per essere stato con noi. A presto.
Figurati, Rico. Ciao.
Visto che parliamo spesso, oltre che di tecnologia in generale, di trend tecnologici, anche di prodotti, e ogni tanto giustamente diamo un'occhiata all'andamento del mercato. Fabrizio Marazzi di GFK si occupa dell'andamento dei mercati in Europa occidentale e meridionale, e l'ho incontrato pochi giorni fa per farmi raccontare come è andato il mercato della tecnologia di consumo nei primi tre mesi dell'anno.
Allora, se partiamo dal dato, diciamo, globale, il mercato è piatto, quindi parliamo di un più 0,3 nel primo quarter, quindi nel primo trimestre di quest'anno. Se parliamo, ahimè, però di Europa occidentale, parliamo in questo caso di un meno 1,4. Mentre se andiamo a parlare dell'Italia, dopo faremo due chiacchiere su questo, sul nostro mercato, il dato è molto più negativo, nel senso che parliamo di un meno 7,7% a livello di valore, ovviamente sempre nel primo trimestre del 2024 rispetto all'anno passato.
Prima di farti una domanda sul perché sta succedendo, quali sono i motivi dalle vostre analisi, ti faccio una domanda sui prodotti. Quando parliamo di tecnologia parliamo di smartphone, audio, video, quindi prevalentemente televisori, ma tante altre cose, computer, elettrodomestici in generale. Se andiamo ad analizzare il dettaglio di questi settori, come stanno andando le cose in questo mercato che continua a calare, perché è già da qualche mese, da qualche intervista che ci troviamo con questi numeri.
Sì, allora, diciamo che tra tutti i settori l'unico settore positivo è quello del piccolo elettrodomestico, tutti gli altri sono negativi. Quindi se parliamo di audio-video, ad esempio, vediamo quella che è la diminuzione più marcata, parliamo di un meno 15%, l'IT e l'office, quindi dai PC ai monitor, piuttosto che la parte di printing e quant'altro, fa registrare ancora un meno 11%, la parte di telefonia un meno 6% e la parte di grande elettrodomestico un meno 5%. Quindi diciamo che la negatività è abbastanza generalizzata su tutti i settori, con l'unica eccezione appunto del piccolo elettrodomestico.
Per piccolo elettrodomestico intendi forni microonde, ad esempio?
Esattamente, diciamo che prodotti per la cura della persona, quindi dalla parte di phone, air care, eccetera eccetera, la parte di prodotti per la cucina, quindi tutti quelli che sono dai mixer ai food preparation e così via, e a tutta invece quella che è la parte relativa ai prodotti per la pulizia, quindi ad esempio in questo caso aspirapolvere, robot, scope elettriche, tutto quello che riguarda la parte di pulizia della casa.
In questo caso potrebbe essere determinato questo andamento positivo da una piccola spinta dei sistemi di pulizia in casa? Abbiamo visto una evoluzione tecnologica importante, sistemi che sono sempre più intelligenti oppure che cominciano a lavare, non solo ad aspirare.
Esatto, questo è uno dei temi, sì, questo qui assolutamente sì, la parte di robot sta crescendo, quindi anche qui vediamo una parte alta del mercato che cresce e che sta trainando appunto questi prodotti, soprattutto appunto con l'evento, diciamo, dell'innovazione, quindi in questo caso non più solo l'aspirazione per quanto riguarda i robot, ma anche appunto il lavaggio dei pavimenti sulla parte di robot. Poi anche qui quando parliamo di pulizia della casa e parliamo di aspirapolvere, ovviamente la parte, diciamo, alta del mercato sta continuando a crescere.
Ecco, dopo ti farò una domanda su parte alta, parte bassa del mercato, perché ci sono alcune considerazioni interessanti. Quando i numeri che stiamo dando, che stanno descrivendo il mercato, sono numeri a valore o in numero di pezzi?
Allora, in questo caso parliamo di valore, quindi qui i dati che ti ho dato. Ecco, mi hai fatto una domanda intelligente, perché il dato a volume è più positivo, nel senso che parlavamo appunto di un meno 7,7 a valore nel primo trimestre, parliamo invece di un meno 5,5 per quanto riguarda il dato del volume. Quindi il mercato va un po' meglio a volume che non a valore, da questo punto di vista.
Che uno potrebbe pensare l'opposto in un momento di inflazione, dice, perché sta succedendo questo?
Allora, effettivamente c'è un tema di inflazione ancora vivo, ahimè. C'è un tema anche di fiducia del consumatore che è, diciamo, che sta ricrescendo, ma non è ancora a livelli, diciamo, pre-conflitto Russia-Ucraina e pre-pandemia, quindi da questo punto di vista. C'è da dire che il mercato si sta abbastanza polarizzando verso l'alto di gamma, quindi la parte un po' più premium che sta crescendo, soprattutto su alcuni prodotti. Parlavamo prima di, ad esempio, la parte di smartphone o anche la parte di PC di alto di gamma o altri. E sta crescendo anche la parte bassa, questo anche per, insomma, la crescita dell'importanza di brand cinesi. Quindi un mercato un po' polarizzato nei due poli proprio fondamentalmente.
Questo è un dato interessante. Ti faccio sempre una domanda sull'online, che costituisce una parte importante, anche se ricordiamo la maggior parte degli acquisti vengono comunque ancora oggi fatti nel punto fisico, nel negozio fisico. Come stanno andando le cose nell'online?
Anche l'online, ahimè, è in un momento di trend negativo, in questo caso un po' meno negativo, nel senso che parliamo in questo caso di un meno 5% rispetto al meno 7,7 che dicevamo prima. Qui nella parte online l'Italia, diciamo, che è ancora uno dei paesi fanalini di coda per quanto riguarda il peso delle vendite online nella tecnologia. Parliamo di un 27% a totale di fatturato che passa dall'online, quindi, come dicevi, praticamente il 73% è tutta la parte che passa dal fisico. Quando parliamo di online parliamo però, esatto, o dei grandi pure player, quindi player che vendono solo online, ma anche i siti dei negozi fisici. In questo caso nella parte online però diciamo che ci sono più prodotti positivi, nel senso, ad esempio, la telefonia nella parte online invece cresce rispetto a quanto abbiamo detto prima sulla parte generale, così come il piccolo elettrodomestico, che anche esso cresce, e anche tutta la parte, diciamo, di home comfort, quindi di aria condizionata o trattamento aria.
Tu ci hai già dato alcune motivazioni sull'andamento di questo mercato negativo. Ci sono altri motivi per cui le cose non vanno bene? Cioè, questo mercato continua nella migliore delle ipotesi, a essere fermo, ma in realtà, come tu ci hai detto, sono molti, molti dei settori hanno numeri negativi, fortemente negativi.
Allora, sulla parte di audio-video, che è quello che abbiamo detto che soffre, che sta soffrendo di più, sicuramente sta incidendo ancora lo switch off che c'è stato 2 anni fa, al passaggio, insomma, per quanto riguarda il switch off al digitale. Quindi da questo punto di vista sono venduti tanti televisori e quindi l'installato adesso è abbastanza nuovo. Per quanto riguarda la parte di TI e Office, anche qui paghiamo periodo pandemico in cui sono stati anni, almeno 2 anni di grandissima positività, e quindi oggi stiamo pagando un po' questo.
Sì, tipo che se uno doveva cambiare il monitor o comprare una stampante, quello l'ha già fatto magari.
Esattamente, quindi avendo un ciclo di vita un po' più lungo, ancora oggi sono prodotti che sono nelle case degli italiani o nelle aziende. Per quanto riguarda la parte di grande elettrodomestico, anche qui è cresciuto molto durante il periodo pandemico e post pandemico. Anche l'anno scorso il mercato del grande elettrodomestico è cresciuto, solo quest'anno stiamo iniziando a vedere una decrescita di questo mercato. C'è da dire che, insomma, siamo anche in un momento in cui il consumatore da questo punto di vista pianifica un po' di più, e qui parliamo generalmente di prodotti con un prezzo medio abbastanza elevato, e quindi magari attende, e appunto, come dicevamo, alla fine da un punto di vista di fiducia dei consumatori ancora oggi siamo in ripresa, ma non siamo ai livelli prima del conflitto, diciamo, Ucraina-Russia.
Quindi si pondera, si pensa prima di fare un acquisto. L'innovazione, e lo abbiamo detto, l'abbiamo ricordato parlando ad esempio dei sistemi per la pulizia della casa, guida molto spesso riprese di mercato, crescite di mercato. L'intelligenza artificiale di cui tanto parliamo, che abbiamo visto essere apparsa sugli smartphone, sui computer, in generale stiamo vedendo che alcuni prodotti citano la parola intelligenza artificiale anche per proprio lanciare un messaggio al consumatore. Questa innovazione sta spingendo gli acquisti o non ancora? Come stanno le cose?
Allora, direi che sul lato della telefonia è sicuramente un driver a cui il consumatore è interessato, quindi attendere, vedremo una crescita anche su questo. Stesso discorso lo possiamo vedere anche sulla parte di PC. Oggi non sta ancora aiutando in me, nel senso che parliamo ancora di due mercati che al momento su questo primo quarter sono negativi, ma riteniamo che l'intelligenza artificiale possa dare effettivamente un boost a quello che è il mercato futuro. Nella parte PC, anche perché per l'intelligenza artificiale necessiteremo anche di un cambio di caratteristiche tecniche dei computer, e questo sicuramente porterà a un aumento delle vendite.
I settori che vengono ridefiniti, rimodulati, innovati, cambiati drasticamente o anche creati ex novo dalla tecnologia vengono spesso definiti con il suffisso tech in lingua inglese, e ci siamo abituati a conoscere il fintech, la finanza che è cambiata dalla tecnologia. Pensate a tutte le banche che hanno le applicazioni, pagamenti elettronici, eccetera eccetera, le assicurazioni insurtech, oppure la consegna di cibo a casa tramite app foodtech. Insomma, potremmo continuare. Adesso ci occupiamo di edutech, quindi parliamo di formazione e di tecnologia, con una giovanissima startup che si chiama Futura, che ha appena annunciato un finanziamento da Venture Capital, che per l'Italia è sempre una cifra importante, 14 milioni di euro per sviluppare la tecnologia, ma anche sviluppare il giro d'affari e anche la presenza in Italia e all'estero. Andrea Chirolli, uno dei fondatori. Andrea, bentornato, grazie di essere con noi.
Grazie mille Enrico e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Che cosa ci indica, al di là del vostro caso, ma diciamo allargherei un po' il quadro in generale al settore, che cosa ci dice questo finanziamento?
Allora, secondo me ci dice due cose molto importanti. La prima è che fino ad oggi l'edtech o edutech è sempre stato considerato un po' un settore secondario. Invece è uno di quei settori che sta iniziando ad avere una rilevanza sempre più importante, quindi è sicuramente un po' mettere dei riflettori su questo settore che è sempre passato un po' in sordina fino a qualche anno fa. E il secondo invece è un po' la valenza a livello nazionale del round che abbiamo fatto. Ne abbiamo raccolto da finanziatori francesi, da investitori francesi e da investitori spagnoli, quindi questi player hanno deciso di non investire nel proprio paese ma di investire in una startup italiana, il che secondo me è un ottimo segnale della direzione che come ecosistema stiamo prendendo e che mi auguro in futuro sia sempre un po' più la normalità. Mi auguro che fra 5 anni i round come quelli di Futura non siano una news importantissima ma siano uno tra i tanti round fatti all'interno dell'ecosistema italiano.
Alcune persone che ci stanno ascoltando potrebbero domandarsi: ma che cosa intendete per edutech? Che cosa significa usare la tecnologia nel settore dell'educazione? Ci fai degli esempi, partendo anche da quello che fate voi?
Sì, allora secondo me la tecnologia all'interno del settore dell'educazione può avere diversi scopi. Sicuramente quello di tagliare i costi, quindi di diminuire tantissimo quello che è il costo che un utente ha per un prodotto di qualità a livello educativo. Con questo ti cito per esempio tutti i vari open online massive courses, quindi i vari Coursera, i vari Academy, cioè tutte le accademie che ci sono online. Quindi registrare un contenuto di un professore di altissimo livello e darlo in pasto a tantissime persone. C'è sicuramente quello che facciamo noi, tra l'altro, la possibilità di personalizzare l'esperienza educativa, ovvero la nostra tesi è quella che tutti gli studenti apprendono in modo diverso, partono da background totalmente diversi, e quindi noi con la nostra tecnologia siamo in grado di dare un'esperienza personalizzata e unica a ciascuno di loro. E infine l'ultimo, secondo me, valore che la tecnologia può dare all'apprendimento è quello dell'accessibilità, cioè non solo accessibilità in termini economici ma anche e soprattutto in termini geografici. Penso a una realtà come l'Italia, dove sì abbiamo dei grandi centri, delle grandi città, ma per esempio io vengo dalla Puglia. In Puglia, nella mia cittadina di 60.000 abitanti, non c'è così tanta qualità educativa come magari c'è a Milano. con la tecnologia siamo in grado di connettere questi punti e quindi dare la stessa esperienza a uno studente pugliese, a uno studente calabrese, così come uno studente magari lombardo. Quindi effettivamente crea un po' dei ponti che connettono e rimuovono barriere.
Voi a chi vi rivolgete? A studenti delle scuole superiori, cioè dei teenager ad esempio, adolescenti, oppure a universitari o a, anche a formazione di livello superiore, magari anche per le aziende?
Allora, noi ci rivolgiamo ad un target di studenti di scuola superiore. Noi in realtà siamo partiti come una realtà che prepara ai test di ammissione, perché ci siamo resi conto che quando gli studenti si approcciavano ai test di ammissione arrivavano tutti da background totalmente diversi. C'erano gli studenti dello scientifico, del classico, dello psicopedagogico, e quindi effettivamente un corso uguale per tutti non funzionava. Costruita la nostra tecnologia, ci siamo resi conto che è molto molto efficace, infatti abbiamo un tasso di ammissione che è 3 volte quello che è la media nazionale, e ora la stiamo estendendo su tutto diciamo il ramo delle scuole superiori, quindi andando a personalizzare l'esperienza didattica che gli studenti hanno dal primo anno delle scuole superiori fino appunto al test di ammissione.
Il vostro sistema e quindi tutto quello che voi offrite online è un supporto a lezioni che uno fa, diciamo, o in maniera tradizionale o in altri luoghi, no? Non offrite a 360 gradi la formazione?
Allora, noi in realtà stiamo andando verso quella direzione. Quello che un po' ci immaginiamo come il nostro futuro è che fra 10 anni uno studente torni a casa dopo scuola, perché ovviamente la scuola è un qualcosa che deve fare per forza, apre il computer, cioè non vada a sostituire fondamentalmente quello che è il ruolo della scuola, apre il computer e abbia accesso a Futura, dove trova tutto quello di cui ha bisogno oltre l'orario di lezione. Quindi un po' questo è il nostro obiettivo che abbiamo da qui ai prossimi anni, rendere Futura una sorta di super app per l'education che appunto accompagna gli studenti in tutto il loro percorso di studi. Però sì, ovviamente svolge una funzione di supporto, non vogliamo sostituirci alla scuola, vogliamo dare un po' un superpotere alla scuola e andare a colmare alcune lacune che per forza di cose ci sono in un sistema così radicato e così capillare nel territorio.
E per fare questo ci sono quiz, test, oppure anche proprio delle lezioni vere e proprie?
C'è un po' di tutto. Noi in realtà tutti i nostri algoritmi, ovviamente trattandosi di intelligenza artificiale, partono dall'analisi dei dati. E quindi noi per poter analizzare questi dati dobbiamo in qualche modo raccoglierli. E il modo migliore che abbiamo per raccogliere i dati è sottoporre i nostri studenti a dei quiz. Raccogliamo dei quiz, dei dati sulla preparazione degli studenti, ma anche sulla loro curva di apprendimento, quindi quanto velocemente imparano una materia rispetto ad un'altra. Sulla base di questi dati raccolti poi noi andiamo a fornire e erogare delle lezioni che possono essere live o registrate in maniera assolutamente personalizzata. Queste lezioni vengono poi tramite l'intelligenza artificiale scaricate e tutti i transcript delle lezioni vengono dati in pasto a un modello di intelligenza artificiale che poi interagisce con gli studenti sotto forma di tutor virtuale. Quindi è come se poi lo studente avesse il professore anche oltre l'orario di lezione, perché questo tutor risponde come risponderebbe il professore durante la lezione. Quindi è un po' un'esperienza diciamo comprensiva di tanti fattori diversi, ognuno dei quali va a risolvere una specifica problematica che lo studente potrebbe avere.
Tu hai citato le due parole magiche di questi anni, intelligenza artificiale. Come la usate e che tipo di intelligenza artificiale è? Perché voi siete nati prima che il mondo, poi in realtà gli addetti ai lavori già la conoscevano, però che tutti noi conoscessimo l'intelligenza artificiale generativa. Che cosa usate voi?
Allora, no, in realtà mi fa abbastanza sorridere questa domanda, perché quando noi siamo partiti con Futura in realtà la vera buzzword era blockchain in quel periodo e quindi noi eravamo sempre un po' under the radar con l'idea dell'intelligenza artificiale, però per fortuna ci abbiamo creduto tantissimo. Allora, noi utilizziamo dei modelli proprietari per quanto riguarda tutta la parte di analisi dati sugli studenti, e poi utilizziamo una parte di AI generativa che ovviamente ci appoggiamo a modelli terzi, con però un middle layer molto molto importante costruito da noi. Questo perché? Perché io credo che la sfida dell'intelligenza artificiale non sia più quella di costruire un modello, un foundation model di AI generativa. Ormai questi modelli sono troppo avanzati e troppo costosi da ricostruire da zero. Quindi la sfida in quel senso è già in una direzione che è quella di un Mistral francese, un OpenAI americano, ma comunque ci sono mega aziende che gestiscono queste cose e lo fanno sicuramente meglio di quanto potremmo farlo noi. Però la vera sfida è nella qualità dei dati che vengono, la qualità dei dati e nelle modalità in cui questi dati vengono erogati a questi modelli, a questi large language model. Quindi tutta la sfida è sul retraining e sulla specializzazione di questi modelli. Noi ad oggi utilizziamo i modelli per tutta la parte generativa di OpenAI, li utilizziamo per tutta la parte di tutor virtuali, di transcript delle lezioni, quindi sono una parte, diciamo, aggiuntiva a quella che è la nostra piattaforma, non fondamentale, però ci permettono di declinare dei messaggi qualitativi che noi raccogliamo dai nostri professori, dai nostri studenti, in modo molto preciso e molto personalizzato nei confronti dei nostri studenti.
E se quello che fate voi comincia a farlo direttamente OpenAI?
Allora, sicuramente è molto interessante vedere gli sviluppi che sta avendo diciamo, tutto il sistema, l'ecosistema di OpenAI. Infatti nell'ultima release che è avvenuta poco tempo fa c'è stato un grandissimo focus sull'education, quindi si è parlato tantissimo di esempi anche veri e propri dei nuovi modelli applicati al settore dell'education. Lo stesso Sam Altman a Italian Tech Week, quindi una conferenza italiana, ha dichiarato che il settore più impattato secondo lui dall'intelligenza artificiale sarà appunto l'education. Io credo che sicuramente ci sarà un forte contributo da parte di questi modelli, ma il vero valore aggiunto sarà nella personalizzazione e specializzazione di questi modelli che possono dare aziende come Futura. Quindi noi lavoriamo ad un livello più basso nella parte di raccolta dati e di creazione di contenuti, che poi fornita a questi modelli ci permette di utilizzare le capacità linguistiche che questi modelli hanno e non le capacità di astrazione, di elaborazione che possono avere, per fornire una risposta più giusta nei confronti degli studenti. Quindi per me è un tema molto più di cooperazione che di competizione nei confronti di queste società, che possono tantissimo aiutarci ad andare avanti nello sviluppo di queste tipologie di servizi.
Oggi quanti siete all'interno di Futura?
Oggi siamo all'incirca una quarantina, se considero soltanto il team interno, con i vari professori, docenti e tutor siamo circa un centinaio.
Vi hanno dato 14 milioni di finanziamento, questi soldi immagino servano sia per lo sviluppo tecnologico ma anche molto per espandere i vostri servizi. Il tema della lingua è un tema che per il momento è sempre stato un vincolo o no? Cioè, diciamo, i vostri servizi possono essere tranquillamente, facilmente trasformati in tutte le lingue del mondo?
Allora, in realtà più che il tema della lingua, io citerei il tema culturale, ovvero che in altre nazioni ovviamente i test di ammissione sono leggermente diversi rispetto a quelli italiani, quindi questa è sicuramente una barriera. Per quanto riguarda invece la tecnologia in sé, la tecnologia è allenata in modo totalmente agnostico a quella che è la lingua di riferimento, quindi è facilmente adattabile. Sicuramente la sfida sarà più nel marketing, sarà più nella creazione di prodotti educativi, appunto, e non solamente digitali, in altre lingue per altre culture. Quindi questo sicuramente, noi vediamo l'espansione internazionale come un qualcosa da fare nei prossimi 2 anni, sicuramente ora c'è un forte focus sull'Italia nel prossimo anno e mezzo.
Sì, la barriera culturale sarà sicuramente, lo è stata fino adesso, ma lo sarà ancora, forse anche un vantaggio per voi sul mercato italiano, cioè player internazionali faticano a entrare proprio per questo motivo, però viceversa voi faticate ad andare in altri mercati perché dovete adattarvi ad altri schemi.
Sì, esattamente. Io credo che forse uno però dei valori principali che abbiamo cercato di portare all'interno di Futura sia quello di aver preso persone con esperienza internazionale dal giorno zero. Quindi comunque noi come team siamo molto internazionali nella gestione dei processi e anche nel modo in cui pensiamo, quindi secondo me la sfida di andare all'estero è un po' più facile, nonostante sia incredibilmente difficile in generale. E sicuramente sì, cioè comunque il mercato italiano è un mercato che è abbastanza chiuso sotto questo punto di vista, che da un lato può essere un vantaggio per le aziende italiane che restano forti sul mercato italiano, dall'altro può essere uno svantaggio perché magari aziende che sviluppano tecnologie specifiche nel mondo dell'intelligenza artificiale non hanno un focus sull'Italia, data la barriera linguistica e culturale che c'è. Quindi se pensiamo ai large language model, è vero che OpenAI, cioè GPT, performa al meglio in inglese e subito dopo c'è l'italiano, però magari i modelli che generano il parlato non performano bene in italiano perché non c'è un interesse commerciale a sviluppare soluzioni di questo tipo per l'Italia al momento. Quindi è un po' un vantaggio, uno svantaggio, perché per noi magari avere queste aziende che sviluppano queste tecnologie sarebbe un vantaggio enorme per quello che stiamo costruendo.
Molto chiaro, interessante. Andrea Chirolli, grazie per essere stato con noi. A presto, buon lavoro.
Grazie mille.
2024.
L'ultima parte del nostro programma, adesso parliamo dello sviluppo delle reti internet in Italia. Prendendo spunto da una notizia che era già stata diffusa un po' di settimane fa, ma confermata proprio a fine di questa settimana da TIM, ovvero lo spegnimento delle prime 62 centrali interamente in rame di TIM nell'ambito di un piano che prevede lo spegnimento di circa 6.700 centrali entro il 2028 e la migrazione di tutti i clienti che sono collegati a queste centrali, magari non direttamente a TIM, ma anche magari attraverso altri operatori che usano l'infrastruttura di TIM. Questi clienti verranno migrati nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, o anche nei prossimi mesi, poi lo spieghiamo, verso connessioni a banda ultra larga, in alcuni casi fiber to the home, quindi la fibra completamente a casa, oppure in alcuni casi anche FTTC, quindi magari ancora l'ultimo pezzettino in rame che arriva nelle case. Però diciamo che il cambiamento è che la centrale viene connessa completamente in fibra ottica, quindi aumentando le prestazioni con tutta una serie di vantaggi di cui magari parleremo. Pensate che in Italia ci sono circa 10.000 centrali, poco più di 10.000 centrali, quindi stiamo parlando da qui al 2028 di un bel pezzo di trasformazione che alcuni definiscono addirittura storico. Cristoforo Morandini, partner di PTS, responsabile dell'area telecomunicazioni, grande esperto della diffusione delle reti internet in Italia. Cristoforo, ciao, bentornato.
Grazie a voi dell'invito.
Visto che stiamo parlando di poche decine di centrali, quindi partiamo da numeri bassi, ha un valore anche simbolico questo annuncio. Qual è?
Sì, come dicevi tu, perché di fatto è una cosa allo stesso tempo vecchia e nuova, piccola e grande, però mi spiego meglio. Si tratta di un progetto chiamato decommissioning, quindi smantellamento, che nasce in realtà diversi anni fa per programmare lo switch off delle vecchie reti in rame, quelle che abilitavano le prime generazioni di servizi a banda larga, per intenderci, per passare alle nuove reti fibra rame e in prospettiva, non immediatamente, solo fibra. Quindi è un po' quello che in ambito televisivo è stato chiamato non lo switch off, ma non è ancora lo spegnimento totale della vecchia rete, è un passaggio intermedio. Come dicevi, l'obiettivo è di spegnere circa 7.000 delle 10.000 centrali e è stato definito un processo, quindi ad oggi ne sono state individuate circa 1.300, in realtà 1.342, e c'è un iter che è regolato dall'autorità di settore, che fa sì che laddove c'è un sufficiente numero di clienti che è già migrato sulle reti a banda ultralarga, quindi quelle o miste fibra rame o totalmente fibra, parte un processo al raggiungimento di una certa soglia per cui si può cominciare a spegnere. Questo processo viene fatto in due fasi. Prima viene dichiarato l'end of sale, quindi la fine della vendita, non si può più vendere il servizio vecchio tradizionale, e dopo circa un anno si passa alla seconda fase, che è quella dell'annuncio del switch off tecnico, per cui dopo un certo periodo su quella centrale proprio non sarà più disponibile il servizio e sia gli operatori che sono presenti che poi il cliente finale devono migrare sulla nuova infrastruttura. Questo per dire che comunque dal momento in cui viene dichiarato attivato il processo passano comunque mediamente 2 anni e oggi stiamo lavorando sulle prime 1.300 di quelle quasi 7.000 che dovremo lavorare. Quindi ci vogliono diversi anni per completare questo processo, e poi parallelamente partirà anche lo switch off totale per arrivare a una rete integralmente in fibra. Ma per fare questo, lo vediamo anche in altri paesi, dobbiamo aspettare sostanzialmente la fine di questo decennio.
Sì. Sì, tra l'altro i vantaggi soprattutto per la società sono un minor costo di gestione, questo è un tema molto importante, anche un minore ingombro. Queste centrali occupano metri quadri e in prospettiva la fibra invece occupano molto meno, e in prospettiva quando TIM, ma non mancano molte settimane, cederà completamente la propria rete, questo processo verrà proseguito e continuato da KKR, che tra l'altro almeno informalmente fa capire che è un processo che verrà ulteriormente accelerato. Approfittiamo per dare qualche numero, perché abbiamo detto la prospettiva entro la fine del decennio è quello di avere una rete dove non c'è più rame. Ad oggi la diffusione delle reti completamente in fibra ottica, ovviamente non parliamo solo di TIM ma anche di Open Fiber e di tante altre società che hanno fibra sul territorio e la propongono ai consumatori, che siano aziende o che siano famiglie, consumatori finali, poco conta. Insomma, quanto è diffusa oggi, secondo gli ultimi dati, la rete in fibra ottica?
Sì, anche qui possiamo dare qualche numero e i nomi, o meglio le fonti. Quindi il posto dove andare a guardare qual è l'avanzamento della copertura è fondamentalmente un sito gestito dall'autorità di settore che si chiama maps.agcom.it, e dove trovi i dati sostanzialmente aggiornati che ci dicono che la copertura della fibra, quella che arriva fino a casa, quindi l'FTTH, è attorno al 60% delle famiglie, mentre la rete ibrida fibra rame FTTC copre oramai oltre il 95% delle famiglie.
Quindi c'è una sovrapposizione, cioè ci sono alcuni posti dove c'è sia l'FTTC che l'FTTH.
Naturalmente, sì, naturalmente. Ed è per questo che lo switch off che abbiamo descritto prima, che è uno switch off parziale, è innanzitutto basato sul fatto che c'è già l'FTTC e nelle aree complementari anche l'FVA, quindi le reti comunque basate su tecnologia radio. Quello che ancora manca e che sarebbe bello vedere un giorno è però un DB unico, perché se io oggi vado...
Cos'è un DB, scusa?
Un database
un archivio unico, dati unico.
Ci dice qual è effettivamente il livello di copertura. Se io vado sul sito che ti citavo prima, metto il mio indirizzo di Via del Colle numero 3 e per motivi di privacy non ti dico dove, di fatto sul sito mi viene descritta un'area con una velocità, diciamo, di riferimento. Se vado sul sito degli operatori, qualcuno mi chiede di richiamarmi, no, per farmi sapere che cosa c'è. Invece avere un database unico che mi dice che in Via del Colle numero 3 ci sono 7 operatori che offrono dei servizi in fibra, poi mi va bene farmi carico di andare a guardare tutti i siti. Ma questa ricerca di che cosa è disponibile a casa mia oggi è ancora defatigante.
Questo non è buono, quindi questi dati non sono affidabilissimi. Bisognerebbe che Agcom e Infratel, se non sbaglio, la società del Ministero delle Comunicazioni, cioè il Ministero dell'Economia, all'interno del quale c'è il Dipartimento delle Comunicazioni, che si mettano d'accordo. Ci vuole un po' di buona volontà, non tanto.
Siamo molto vicini, non costerebbe tantissima fatica arrivare a questo database, questa banca dati unica, che ci consente di capire effettivamente cosa è disponibile, e questo più o meno lo abbiamo, ma anche chi lo rende disponibile. Quindi ci vuole anche ovviamente la collaborazione degli operatori. Però tutte queste informazioni oggi vengono già raccolte, quindi manca veramente poco per andare oltre.
Senti, questo 60% di diffusione delle reti completamente in fibra ottica, lo ritieni verosimile?
Sì, diciamo che i due grandi operatori che hanno fatto la copertura sono quelli che citavi prima, quindi TIM da un lato e Open Fiber dall'altro. C'è un certo livello di sovrapposizione. Il calcolo di copertura viene fatto sulla base dei civici che vengono dichiarati coperti da entrambi. Sì, direi che è abbastanza affidabile. Poi è vero che in particolare nelle aree bianche quindi le aree bianche che sono quelle più remote del paese dove è stato realizzato il progetto di infrastrutturazione pubblica, all'atto dell'attivazione ci sono ancora numerosi KO, quindi impossibilità di collegamento, che fanno sì che poi la copertura effettiva potrebbe essere inferiore a quel 60% che viene dichiarato dagli operatori.
Sì, qualcuno bara o comunque insomma non fa molto per essere trasparente. Poi capisco che stiamo parlando di investimenti miliardari, però io noto che per alcuni operatori manca un po' di buona volontà. Senti, ti faccio una domanda sulle reti FTTC, cioè quelle che arrivano con la fibra ottica fino agli armadi di strada e poi proseguono con la vecchia rete in rame, che sono oggetto, come dicevamo all'inizio, di questa lenta ma inesorabile trasformazione, quindi spegnimento del rame per passare completamente alla fibra ottica. C'è giustamente chi solleva il tema delle prestazioni, perché se parliamo di fibra ottica direttamente nelle case, la fibra o va o non va, quindi le prestazioni, poi certo ci possiamo mettere a discutere, però le prestazioni della fibra sono di ottima qualità, ma non sempre invece l'FTTC offre una qualità soddisfacente, cioè se l'armadio di strada è vicino a casa nostra o al nostro ufficio, alla nostra azienda, bene, se è lontano alcune centinaia di metri ci dobbiamo mettere le mani nei capelli.
Sì, è vero, bisogna però ricordare che comunque la rete italiana rispetto alle reti di altri paesi è più corta, ma questo problema rimane, e tanto è vero che sul sito degli operatori, oramai da qualche anno, viene comunque dato anche un valore della prestazione attesa, quindi tipicamente se supera i 30 megabit al secondo o se addirittura riesce ad arrivare sopra i 100 megabit al secondo, fino al livello massimo che è attorno ai 200 megabit al secondo. Però è chiaro che se la base è il 95% di copertura di cui parlavamo prima, quelli che superano effettivamente 100 megabit al secondo sono nominalmente la maggior parte, ma ce ne sono ancora molti collegamenti sono sotto i 100 megabit al secondo e dipende appunto dalla distanza. Quindi effettivamente la prestazione effettiva è molto eterogenea sulla rete FTTC tuttora.
Perfetto, però diciamo dati più precisi li sa solo TIM.
Beh, allora come ti dicevo, quando interrogate i siti degli operatori ti viene comunque dato un'indicazione di massima di quella che è la velocità attesa, perché la rete di base è quella di TIM. TIM mette a disposizione di tutti gli operatori la velocità nominale che ti puoi aspettare sulla singola linea, quindi tu questa velocità la puoi dichiarare anche al cliente finale. E sempre su quel sito che ti dicevo prima ci sono i dati anche relativi al superamento dei 100 megabit al secondo. Se non ricordo male parliamo comunque di più del 60% dei casi in cui viene comunque superata la soglia dei 100 megabit al secondo. Però oramai noi stiamo traguardando il giga, quindi voglio dire, è comunque un discorso di retroguardia rispetto all'obiettivo che ci stiamo ponendo.
Certo. Senti, a che punto sono i progetti di cui abbiamo parlato tante volte in questi anni di diffusione della fibra ottica portati avanti dai singoli operatori in aree commercialmente interessanti, dove devo dire ormai gli operatori hanno fatto nelle grandi città, nelle cittadine, in tantissime aree la fibra ottica è ormai diffusa, però ci sono alcuni progetti, due in modo particolare, che hanno visto finanziamenti pubblici e una serie di società, poche società per dire la verità, portare avanti progetti di infrastrutturazione. A che punto sono?
Anche qui c'è una buona notizia, è che c'è un sito fatto molto bene, devo dire, che si chiama connetti.italia.it, che presenta per singolo comune l'avanzamento dei sei grandi progetti, che sono quello a 1 giga, quello sul 5G, fino a quello delle scuole e quello della sanità. E quindi progetti che hanno tutti come scadenza un periodo che va tra oggi e metà di del 2026. Quindi nella maggior parte dei casi siamo tra il 10 e il 20% dell'avanzamento, ma con un 40% di siti, di attività in lavorazione. Quindi l'obiettivo di giugno 2026 è raggiungibile per la maggior parte di questi progetti. Rimane il dubbio appunto sul progetto a 1 giga, dove l'avanzamento attuale è di circa del 17%, 40% dei civici sono in lavorazione, però arrivare a giugno del 2026 con tutti i lavori completati non è una cosa semplicissima. Anche qui c'è un aneddoto che per noi esperti del settore è stato piuttosto interessante. Rispetto ai 6 milioni di civici che erano stati dichiarati oggetto della copertura, si è scoperto dopo 6 mesi di attività di monitoraggio e supervisione, quello che viene chiamato walk-in, si è scoperto che i civici da collegare sono circa la metà. Quindi la base di gara era un po' diversa rispetto a quello che è la realtà. Quindi i civici da collegare con il piano a 1 giga sono circa 3 milioni e mezzo, siamo al 17%, 40% in lavorazione, però in lavorazione non sappiamo esattamente a che livello di sviluppo.
Certo.
Questo, tra l'altro, l'unica cosa che manca su questo sito, è curioso, è l'avanzamento, il dato sull'avanzamento rispetto agli obiettivi intermedi, perché tutti questi piani hanno degli obiettivi intermedi che sono addirittura semestrali. Su questo sito l'obiettivo intermedio, diciamo, non è riassunto, quindi bisogna andare a vedersi il bando di gara per capire se si è in ritardo o meno. In sintesi, siamo più o meno in linea su tutti i progetti, quello a 1 giga è più in ritardo. Mentre quello storico, no, delle aree remote, le aree bianche, che doveva finire attorno al 2020, lo finiremo probabilmente nel 25.
Pazzesco. Però
prima o poi arriveremo anche a completare quelle opere.
Sì. Sicuramente Open Fiber ha una responsabilità in questi ritardi, ma del resto c'è stato un dibattito molto ampio, c'è stato anche di fatto un salvataggio della società con un finanziamento importante, visti i ritardi. Perché tra l'altro, scusa, se i civici da collegare erano meno rispetto all'obiettivo, dovremmo essere in super anticipo nel completamento, invece siamo in forte ritardo.
Forte ritardo no, perché di fatto abbiamo recuperato anche per questo motivo effettivamente, però è chiaro che questo dà un contributo, anche se poi il fatto di avere meno civici non ti fa lavorare necessariamente meno, perché se io faccio una strada di 2 chilometri e ho 100 civici o 50, io la strada la devo fare tutta, faccio meno sbracci però la devo fare tutta, quindi i problemi rimangono. E comunque ci sono i due binari da seguire con attenzione, quello delle aree remote, quindi il piano precedente che va completato, e quello delle aree chiamate grigie, questo piano nuovo dei 3 milioni e mezzo di civici, che anche lui va completato. Ci diamo comunque appuntamento al 30 giugno 2026, magari un po' prima, per capire se tutto questo è veramente accaduto.
Grazie a Cristoforo Morandini per essere stato con noi, a presto, buon lavoro.
Grazie a voi.
Abbiamo concluso questa puntata di 2024, grazie per la vostra attenzione, ci risentiamo la prossima settimana, non dimenticate di scrivermi qualsiasi cosa vi passi per la testa al nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it, oppure vale anche LinkedIn, ho un po' di arretrati, devo rispondere effettivamente, devo anche leggere su LinkedIn, oppure Facebook, Instagram o X, detto anche Twitter, secondo me Twitter era un nome più bello, però dobbiamo adeguarci alle scelte di Elon Musk. Ci risentiamo la prossima settimana.